Pace e bene, cari fratelli e sorelle, bentrovati. Quarta domenica del tempo di Avvento, ormai siamo prossimi a Natale e meditiamo sul meraviglioso incontro tra Maria ed Elisabetta, Luca 1, 39 e 45. Giusto, diamo una serie di coordinate di fondo per capire un po' il contesto del testo e poi scendiamo a cogliere qualche piccolo particolare utile alla nostra vita. L'incontro tra Maria e Elisabetta è l'incontro tra due donne piene di vita e di gioia. Ecco, piene di vita, entrambe sono gravide. E entrambe recano in sé una vita che nasce dove la vita non potrebbe nascere. Elisabetta, anziana e sterile, concepisce, resta incinta. Maria, vergine, è incinta senza opera d'uomo. Ecco, Dio si manifesta come vita nuova. Come vita che nasce, ripeto, dove la vita da sé non potrebbe nascere. E sono piene di gioia. Dio si manifesta come gioia. Come quindi vita, come gioia, come bellezza. È l'incontro tra due donne piene di vita. Un padre della Chiesa diceva che la donna gravida è l'immagine più bella che si possa usare per il cristiano. Che il cristiano è colui che porta in sé un'altra vita, la presenza di Dio, che è chiamato a far vivere, a far crescere in sé i sentimenti di Cristo, a far battere il proprio cuore all'unisono con il suo. Dietro l'incontro tra queste due donne meravigliose, le prime potremmo dire profetesse del Nuovo Testamento, le porte attraverso le quali Dio entra concretamente nella storia, in particolare attraverso Maria, vediamo simbolicamente rappresentato l'incontro tra l'Antico e il Nuovo Testamento. Elisabetta anziana, che reca nel grembo l'ultimo dei profeti dell'Antico, simboleggia il popolo che attende la venuta del Messia. Maria, la giovinetta, la donna nuova, simboleggia appunto il Nuovo Testamento, che reca la presenza di Gesù, quindi Gesù che viene a visitare il suo popolo e il Signore che viene accolto e riconosciuto come tale per bocca proprio di Elisabetta. Prendiamo adesso qualche piccolo spunto che ci aiuti un po' a capire cosa fa la parola di Dio nei cuori di coloro che l'accolgono e come poter far sì che questa parola si faccia sempre più carne nella nostra vita. Anzitutto vediamo Maria che ha appena accolto l'annunzio dell'angelo, quindi ha detto sì alla volontà di Dio, sì alla sua parola, e che fa? Si alza e si mette in cammino. Bellissimo. Ecco, Maria cosa ci mostra? Che chi accoglie appunto e ha in sé la presenza del Signore, che fa? Innanzitutto si alza. Ecco, il verbo addirittura è quello della risurrezione. Maria risorge, potremmo dire sorge, perché è sorto in lei qualcosa di nuovo. Vedete, accogliere Dio non significa accogliere così un mattone di regole da osservare, così il barbuto che sta lassù almeno è contento e mi benedice. No, vuol dire accogliere noi il suo spirito, la sua presenza, che è vita nuova, che ci fa rialzare, ci fa sorgere, ci dà nuova speranza, nuova forza di amare, più misericordia, ci fa nascere idee luminose, ci illumina sul come dirigere i nostri passi, la nostra vita. Insomma, una vita nuova che pulsa nella nostra vita. E quindi ci fa rialzare. Maria, vedete, non sta piegata su di sé ad aspettare gli altri, ma si alza e parte. C'è anche il corrispondere di Maria a questo annuncio. Maria non soltanto ascolta e custodisce la parola, ma poi si mette in cammino per viverla concretamente. Ecco, per crescere come cristiani non basta sentire belle parole, una buona predica, una bella catechesi, bel discorso, non basta. Quelle parole belle custodite vanno poi vissute. Allora cresciamo nel rapporto di fiducia e in un cristianesimo concreto dove non c'è solo una preghiera astratta, ma c'è un ascolto della parola che cerco di vivere per orientare i miei passi sulle orme di quelli di Cristo. E Maria va in fretta. Ecco, il termine non indica la frettolosa ansietà di concludere e levarsi il problema, ma la cura, l'ardore, il desiderio ardente di fare bene il bene. Noi tante volte o giochiamo arrivando o facciamo le cose tanto perché le devo fare, via dicendo. Invece ecco, questa fretta, questo zelo, questa cura, questa bellezza e metterci il cuore in ciò che si fa e soprattutto nei confronti degli altri. Maria arriva e cosa fa? Saluta Elisabetta. Ecco, è lo shalom, il saluto ebraico, la pace, che non indica solo un stai bene, stai tranquillo, ma indica proprio la pace come presenza di Dio. Maria che si manifesta veramente come missionaria, ma è bellissimo anche nella sua semplicità. Perché? Perché il salutare, che la parola richiama proprio la salute, qualcosa di salutare che ti fa bene, ci dice che a noi fa bene l'aprirci agli altri. Il saluto cos'è? È aprirmi alla relazione con l'altro. Quindi la presenza di Gesù, accoglierlo sempre più nel nostro cuore, far spazio alla sua parola, cosa ci dà la grazia di fare? Di aprirci sempre di più agli altri. Noi tante volte falliamo nelle relazioni e rimaniamo un po' isolati per paura. Abbiamo paura di soffrire, paura di essere feriti, paura di non essere capiti, paura che si creino situazioni di conflitto, paura di rimanere delusi dalle persone, paura, paura, paura. Noi obbedendo a questa paura dell'altro, a questa paura di soffrire per amare, rimaniamo soli e schiavi e prigionieri di noi stessi, felicemente in gabbia, prigionieri di quella paura di amare che radicalmente e biblicamente è la paura di morire. Perché io dovrei soffrire per te? Perché io dovrei dare la vita per te? Io la vita la voglio custodire, non voglio morire per te. Ecco, il Signore che è vita, che è amore, ci spinge ad andare continuamente fuori da noi stessi, diventando capaci di perderci per gli altri. Quindi questo aprirsi, guardate, anche a volte nel cammino di fede, sono persone che pensano di essere chissà quale punto di santità e nella loro crisi mistica, no, ma io vado nelle chiese dove non c'è nessuno, io devo stare solo io e Dio, non so, tipo tariffa you and me, linea diretta, io mi confesso direttamente con Dio, io e tu e io, ma non funziona così. Dio è amore e più l'amore trova spazio nel cuore, più camminiamo da cristiani e più creiamo comunione, diventiamo capaci di costruire relazioni d'amore. La Chiesa, che è la famiglia di Dio, è comunità e non si diventa e non si cresce da cristiani da soli, ma abbiamo bisogno di stare, di vivere in comunità. L'altro non è l'ostacolo alla santità, l'altro non è l'interferenza tra me e Dio. Ah, ma io se non ci fosse quello sarei tanto contento, starei tanto bene. Ma l'altro ti aiuta ad amare di più. Perché? Perché nell'altro incontro Dio, perché l'altro mi aiuta a conoscermi, perché i limiti dell'altro mettono in luce i miei limiti ed è grazie all'altro che posso imparare ad uscire da me stesso e a costruire relazioni, che mi aiuta ad imparare ad amare. Quindi nell'apertura di Maria vediamo l'apertura meravigliosa di questa chiave di lettura tra le tante possibili, che ci spinge, ci invita a costruire ponti, a fare noi il primo passo, a non aspettare che gli altri cambino, ma a cercare di comunicare un po' più di amore agli altri. E allora forse anche chi ci sta accanto potrà cambiare un po' di più. Abbiamo Elisabetta che una volta che sente Maria, il suo saluto, che succede? Che il bambino tripudia nel suo ventre, ecco, il Battista 6 mesi, il feto che scalcia pieno di gioia, avverte la presenza del Signore, ed è Elisabetta che proclama la benedizione, Maria benedetta, benedetto il frutto del tuo grembo, beata tu che hai creduto. È bellissimo questo riconoscimento reciproco, e tenete conto che nessuna delle due poteva sapere, umanamente parlando, nulla dell'altra, non c'erano iPhone, tablet, PC, WhatsApp, SMS e via dicendo. Maria sa di Elisabetta che era incinta perché glielo dice l'angelo. Elisabetta, nello Spirito Santo di cui è ricolmata, riconosce l'opera di Dio in Maria. È bellissima questa scena, guardate, è meravigliosa, proprio nella semplicità più assurda di due donne che amano, piene di vita, piene di Dio, cosa, come si riconoscono a vicenda, ecco. Ed Elisabetta appunto proclama la beatitudine e la benedizione su Maria. Qui potremmo dire tante cose, vi do solo due spunti. Pensiamo a Maria come anche nella nostra vita porta Gesù e ci porta a Gesù, quindi riscoprire la devozione, il rapporto con la Vergine Maria, che non è un ostacolo al rapporto con Gesù, ma anzi ci porta più velocemente a Lui e ci aiuta a far crescere in noi la presenza del Signore. Ma vedete, Elisabetta come riconosce la presenza di Dio? Ecco, la presenza di Dio la riconosce in Maria. Quindi come a dirci che tante volte il Signore ci visita anche attraverso gli altri. E soprattutto Elisabetta riconosce la presenza di Dio perché sente interiormente la gioia. Ecco, Dio si manifesta nella nostra vita come gioia intima, profonda, senza causa, come solo Lui può dare. Domenica scorsa dicevamo come la sorgente, la radice della gioia sia Dio. Più siamo in Dio, più siamo uniti a Lui, più interiormente sentiamo e sperimentiamo quella gioia intima, profonda che solo Lui può dare. Allora Elisabetta riconosce, la gioia riconosce da questo spasmo interiore, da questa esultanza del Battista, la presenza di Gesù. Qui, ma non ci entro proprio perché non c'è tempo, molti biblisti vedono tanti riferimenti a quando il re Davide accolse l'arca dell'alleanza e pieno di gioia danzò davanti a questo scrigno nel quale venivano trasportate le tavole con i 10 comandamenti, che era segno della presenza di Dio in mezzo al popolo. E qui in pienezza lo vediamo realizzato in Giovanni, che danza davanti alla presenza della parola di Dio viva in Gesù. Quindi Elisabetta riconosce la venuta, la visita di Dio nella sua vita in quel momento, questa gioia intima profonda che avverte. E cosa fa Elisabetta? Vi dicevo, benedice Maria, benedetta tu fra le donne e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la madre del mio Signore venga a me? Riconosce la bellezza di Maria, l'opera di Dio in Maria e la benedice. Guardate, è bellissimo il tema della benedizione. Elisabetta ci mostra che una donna piena di Dio, una persona piena di Dio, una persona che ama Dio, è una persona che dice bene dell'altro, il benedire. La benedizione di Dio è legata alla vita. Elisabetta dice bene di Maria, riconosce la bellezza di Maria, riconosce la vita in lei che scaturisce da Dio. Imparare a benedire gli altri. Noi tante volte non diciamo bene, ma diciamo male degli altri, perché ci fa sentire meglio, perché è tanto diffuso lo sport della chiacchiera, perché frustrati ci sfoghiamo così, perché... E invece bene dire, dire bene, riconoscere la bellezza divina che c'è in ognuno. E benedetta tu fra le donne, come a dire benedetta... Tu più di tutte le donne, dunque tutte le donne sono benedette, la bellezza, il dire bene degli altri, delle donne che Dio ci ha messo accanto, che come atomi di Maria sono scrigni della vita, culle della vita umana. Ecco, benedire il Signore per le donne che ci ha messo accanto, dalle proprie madri alle sorelle, per chi è sposato, alla moglie, alle figlie, alle suore, alle donne meravigliose che Dio pone sul cammino, donne benedette, custodi di una benedizione meravigliosa. E benedetto il frutto del tuo grembo. Il frutto di quel grembo è il Signore stesso, e in Lui benedetta ogni vita umana, portatrice di una benedizione di Dio, anche quella nata per le vie più assurde. È una creatura benedetta da Dio. E guardate che qui ci sarebbe un tema incredibile. Perché? Perché Elisabetta riconosce il Signore in quell'embrioncino di pochi giorni. Ecco quante menzogne pur di far passare come una cosa senza conseguenze, per esempio l'aborto, come se fino a tot settimane quello non è un bambino, ma non so che cosa sarebbe. Ecco, a parte la scienza che dice che sin dal primo istante del concepimento quella già potenzialmente è una persona, questo testo ci dice che quello già è il Signore e a pochissimi giorni. Ecco, imparare a riconoscere il valore della vita umana, dal suo concepimento alla sua morte. E non entro qui in discorsi di morale, del perché uno lo faccia, dico solo il valore, la serietà e la preziosità della vita. Quindi più che lasciarsi andare a una cultura dello scarto, imparare a vivere bene e in modo sano e santo le relazioni. Quindi la benedizione infine proclama la beatitudine. Dov'è l'origine della beatitudine, della gioia di Maria? Beata colei che ha creduto nell'adempimento delle parole del Signore. Qual è la vera beatitudine? Beato te che c'hai la macchina, beato te che hai fatti i soldi, beato te che no. La vera beatitudine è credere. Credere nella parola di Dio. E credere nella promessa di vita di Dio che ha su di noi. E credere e quindi vivere secondo il Santo Vangelo, anche quando apparentemente seguire le scorciatoie del mondo, della violenza, dell'arroganza, dell'egoismo, sembrerebbe più vincente, più vittorioso, e invece beata colei che ha creduto nella realizzazione della promessa di Dio, di una vita piena che già ora pregustiamo e che in pienezza avremo in cielo. Allora, chiediamo al Signore che questa beatitudine possiamo sperimentarla sempre più. Come? Facendo spazio alla parola di Dio perché si faccia carne anche nella nostra vita. E allora sì, che sarà un Natale vissuto nella sua bellezza più profonda, nell'accoglienza della parola che ci spinge e ci porta ad accoglierci gli uni con gli altri. Ed è lì che nasce e cresce la vera gioia, pace e bene.